Grazie per questa efficacissima ricostruzione che in modo così lucido ci ha introdotti e ci ha fatto comprendere così bene questo nodo di questa democrazia del mito, questa voce del popolo che esprime appunto qualcosa di molto profondo e molto radicato, che rende unito anche ciò che è apparentemente diviso e rende la realtà svizzera così significativa, così interessante per i giuristi, come abbiamo sentito, ma anche per gli storici, abbiamo sentito con grande interesse. Ora la parola va al professor Marco De Nicolò, storico contemporaneo, quale ci parlerà del tema delle regioni dall'adempimento costituzionale alla prova politica. Prego.
Grazie Presidente, grazie alla Fondazione Chanoux per questo invito. Io il titolo che ho dato è molto ambizioso, quindi in 20 minuti tratterei. Voglio rassicurare sia il Presidente sia gli altri relatori che vorrei toccare soltanto alcuni aspetti di quel faticoso processo che come sappiamo costituiva uno dei ritardi istituzionali cronici della Repubblica e che diciamo tra il 68, cioè tra la legge per elettorale regionale e il 77, cioè i decreti attuativi emanati in ordine alle funzioni che dovevano sviluppare le regioni, ebbe diciamo il suo compimento. E ci sono delle osservazioni da fare. Io appunto non ho intenzione di ripercorrere tutta diciamo la contrapposizione politica che aveva determinato quel ritardo delle regioni. Mi limito a osservare che superate quelle contrapposizioni che erano politiche, ne nascevano di altre, cioè non erano più necessariamente forze politiche ad avere timore che con l'istituzione di governi regionali qualche altra forza potesse prendere il sopravvento in modo decisivo, potesse gestire diciamo troppe leve dello sviluppo, mobilizzare una spesa pubblica importante. Non c'era ancora quella preoccupazione. La preoccupazione nasceva piuttosto dagli altri enti locali. Ancora negli anni 50, vorrei ricordare, l'auspicio regionalistico era venuto anche dai congressi dei comuni a Palermo e da quello delle province a Venezia. Cioè anche queste associazioni, molto importanti peraltro, è che sentivano quel periodo il fatto che comunque divenire all'istituto regionale significava rafforzare un principio di autonomia. Ecco, alla fine degli anni 60 anche questi diciamo rappresentanti dell'ANCI, dell'Unione delle Province, manifestano preoccupazione perché mettono in evidenza il timore di una possibile marginalizzazione delle autonomie minori e già qui troviamo diciamo argomenti che ci ricordano a te, diciamo a noi vicini. In effetti, nonostante il lavoro della Commissione Giannini, il problema è che sostanzialmente l'istituzione delle regioni non si accompagnò a un disegno compiuto delle funzioni degli enti locali. E quindi naturalmente le province rimanevano inchiodate alle loro funzioni, i comuni a quelle che avevano già ricevuto fin dal ripristino delle vecchie leggi liberali, poi dalle nuove funzioni aggiunte nel corso della Repubblica, ma sostanzialmente diciamo, si aggiungeva un istituto territoriale importante, dotato anche di capacità legislativa per quanto riguarda il territorio. Però senza ridisegnare il complesso delle funzioni e le possibilità diciamo di coordinamento che venne trovato solo poi in forma saltuaria nel secondo momento. Seconda questione, questa sbloccarsi di questo sortilegio che aveva impedito la formazione delle regioni non toglieva l'incertezza su quale dovesse essere la fisionomia, nel senso che il dibattito che c'era stato quando si immaginava ancora l'istituzione delle regioni con strutture dipartimentali, con strutture per assessorati, cioè pianta ministeriale, diciamo, si smarrì di fatto preferendo la soluzione più semplice, cioè le regioni sostanzialmente con gli assessorati replicavano la struttura grosso ministeriale. E qui certamente c'era un altro nodo che era di una certa importanza. La terza questione è che molta importanza era stata data dal dibattito anche prima della legge del 68 all'idea che le regioni rispondessero ai criteri di programmazione, cioè che il loro sviluppo fosse determinato anche sulla base di una previsione, di un raccordo peraltro tra di loro, e che seguendo le proprie vocazioni produttive, seguendo anche la resistente infrastruttura, ci potesse essere una programmazione che ogni regione, diciamo, poi poteva proseguire. In realtà la programmazione, obiettivamente, quella che già qualche anno prima Fanfani aveva definito il libro dei sogni, era finita come, diciamo, come soluzione di prospettiva politica. Certamente con le regioni si rianimava il dibattito, ma questo non voleva dire poi che quella ipotesi prevista che le idee procedessero, che le regioni procedessero con grandi programmazioni per lo sviluppo, poi fosse presa concretamente nella realtà. Quindi, diciamo, noi abbiamo delle questioni in cui i nodi in realtà non vengono aperti, ma un po' la situazione è cambiata effettivamente. Questo dibattito che si era acceso in costituente nel marzo del 47, che era durato all'interno della DC fino al 49 con Scelba, che si era spento, che era stato rianimato dai partiti della sinistra alla fine degli anni 50, all'inizio degli anni 60, certamente aveva vissuto fasi così differenti, per cui le regioni venne restituite in una situazione storica di processi storici nazionali completamente diversi. Basta pensare che a 3 anni dall'istituzione delle regioni cambiò completamente, a 3 anni, insomma, qualche anno di distanza dall'istituzione delle regioni, per effetto dello shock petrolifero del 73, la condizione della nostra intera economia subiva dei significativi mutamenti, insomma, no? Non soltanto legati al costo dell'energia, ma legati anche all'idea che quello sviluppo fondato sulla grande industria, sulla grande produzione, fosse al termine di una sua parabola. Ecco, questo sembrerebbe, diciamo, un po' eccentrico rispetto a questo argomento, se non che, diciamo, i decreti poi del 77 assegnavano alle regioni anche compiti di sostegno dello sviluppo, di sostegno di attività che erano mutate nelle loro dimensioni di scala. Erano anni in cui di lì a poco sarebbe uscito lo slogan piccolo e bello, eccetera. E naturalmente, tanto per citare un caso concreto, una delle dimensioni, diciamo, proprio caratteristiche di questo sviluppo era l'esaltazione della microimpresa, nonché dell'artigianato. E in questo campo io vorrei citare solo questo esempio, insomma, vado avanti, diciamo, soltanto per concetti di semplificazioni molto rapide, perché non vorrei appunto rubare tempo. In questo senso, le politiche delle regioni furono poste ovviamente in modo molto diverso, così in alcune regioni dove esisteva la possibilità di una connessione tra associazioni, sindacati artigiani e un'attenzione particolare da parte delle regioni, diciamo, si costituì anche la possibilità di dare servizi a queste piccole imprese artigiane, di riaprire, di dare quasi una forma di modello. In altre regioni, non cito la regione, ma vi posso dire che viene creato un ente regionale di sviluppo e valorizzazione dell'artigianato, istituito nel 74 in regione, che ha il suo primo consiglio di amministrazione nominato nel 78. I sindaci vengono nominati nel 1980, il direttore nel 1981. Quindi, in pratica, i primi 7 anni di vita nella completa inoperosità. Nella pianta organica personale era fissata a 106 unità, ma l'ente poteva contare nell'89 su 3 dipendenti più 4 impiegati distaccati per un numero complessivo di 6 o 7 unità. Con una legge regionale dell'85 si era ridefinito per il consiglio d'amministrazione, ora ridenominato consiglio generale, che era passato da 17 a 32 membri e doveva nominare ancora presidente, vicepresidente e comitato esecutivo. La prima designazione del direttore era riservata alla giunta regionale e naturalmente rispetto alla prima designazione erano seguite le solite controversie, no, toccava a me, non toccava a te, e polemiche sulle nomine. L'ente concretamente nell'89 aveva prodotto una ricerca sull'area, non dico quale, e un'altra su una certa altra area. Quindi nell'89 noi abbiamo, dopo 15 anni, un primo prodotto che è tutto, diciamo, di impianto di conoscenza e di informazione. Basta. Ora, quindi, la questione è che naturalmente la prima considerazione da fare è che mentre in una determinata regione c'è un insieme di pezzi di società che arrivano alla sintesi grazie anche al fatto che si sanno connettere con i rappresentanti regionali, in altre assolutamente questo discorso rimane assolutamente vero. Seconda questione, Presidente Marco, 5 minuti, la seconda questione, le regioni dovevano stamattina, se Andrea Graziosi ha opportunamente richiamato il decennio 70, non solo appunto come decennio del terrorismo, io ricordo un bel testo di Giovanni Moro, gli anni 70, che ricordava appunto gli anni 70 non solo come anni di piombo, ma come il decennio in cui ci sono state, diciamo, le più importanti riforme della nostra Repubblica. Beh, una di queste riforme ovviamente era quella regionale, ma un'altra molto importante era quella che metteva fine a quella giungla mostruosa che erano le casse mutue organizzate, no, per grandi professioni. Beh, quindi poi sarebbe toccato alle regioni, diciamo, organizzare quella che sarebbe stata una voce di spesa molto consistente anche nella nostra vita repubblicana successiva. E uno può pensare, ok, la legge, ricordo, del dicembre del 78, e quindi naturalmente bisogna dare qualche tempo perché poi la struttura sanitaria venga organizzata in modo nazionale. Nel gennaio 1984, presso la 12ª Commissione Permanente, viene convocato il Consiglio Sanitario Nazionale per un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della riforma sanitaria. Partecipano tra gli altri, ma questo dire, oltre alcuni componenti della commissione, anche appunto i consiglieri del Consiglio Sanitario Nazionale. E uno di questi, Moroni, sottolinea la cronica sottovalutazione del Fondo Sanitario Nazionale contro una valutazione previsionale che è stata fatta con le regioni, ma che in pratica già produce un delta di 4.500 miliardi. Cioè, in pratica, si sono previsti una previsione di spesa di 38.500 miliardi per tutte le regioni sulla disponibilità, data preventivamente rispetto a questo preventivo di spesa, di 34.000 miliardi. Quindi, dopo, diciamo, quasi 6 anni, anzi 5 sostanzialmente, e abbiamo già un dato di partenza che è senso un'organizzazione andata a regime, perché ancora c'è bisogno di dare molte norme in ordine al funzionamento effettivo della struttura sanitaria, parte già di fatto con uno svantaggio di 4.000 miliardi. Dopodiché noi abbiamo una osservazione, che è un tema che questo è impedantemente vicino ai giorni nostri, cioè una sproporzione di spesa tra regione e regione. Adesso non vi sto a dare tutti i dati perché naturalmente digheremo troppo tempo. Ora, quindi, due, semplicemente io voglio prendere in considerazione questi due esempi, cioè uno legato a una grande trasformazione economico-produttiva su cui le regioni sono intervenute in alcuni casi, diciamo, con efficacia, inserendosi nel pieno della trasformazione produttiva italiana, oppure al contrario, interpretando quella trasformazione produttiva come una sorta di gioco di costruzione di scatola che però non producevano altro che, dopo 11, anzi 15 anni, qualche indagine conosciuta. La seconda questione sulla riforma sanitaria è che in pratica l'altro nodo, cioè rispondere a quelle riforme sociali molto importanti, non aveva considerato l'aspetto della crescita della spesa pubblica, l'organizzazione sostanziale dei servizi, un sistema di costi standard che ancora oggi vengono reclamate alcune forze politiche che secondo me comunque risponderebbero in linea di massimo a criteri di razionalità. E quindi abbiamo sostanzialmente un quadro di potenziali sviluppi anche sociali laddove le regioni riescono a far sintesi del tessuto associativo, partecipativo e, diciamo, qui ci sono rappresentanti sensibili di questo, questa rete, e altre in cui il distacco tra società civile e istituzione regionale non produce nulla. In più, diciamo, viene tutta la storia, a mio avviso, negli anni Ottanta, che però qui, diciamo, lascio prudentemente, poi il Presidente mi riprenda, che è naturalmente la forma di mutazione completa della partecipazione politica in ordine alla rappresentanza, cioè le regioni creano, a mio avviso, un nuovo modo di creare e selezionare i quadri dirigenti dei partiti, ma su questo io voglio tornare nel caso ci sia qualche domanda per il dibattito. Grazie.